Adesso ci addentriamo in uno dei più misteriosi oggetti dell'universo, il cervello umano. Cerchiamo di capire cosa accade all'interno dei circa 100 miliardi di neuroni che lo compongono. D'altronde l'avete ormai capito, insomma, qui ad Alphaville siamo un po' ambiziosi. Ma scherzi a parte, è un'impresa titanica, una ricerca alla quale c'è chi dedica la vita e tutti i propri studi, come il nostro ospite Martin Monti, professore presso la University City of California di Los Angeles, la famosa UCLA, nei dipartimenti di psicologia e neurochirurgia. Allora, buongiorno, benvenuto ad Alphaville, professor Monti.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e grazie, benvenuto.
Ci mancherebbe davvero un piacere. Io ricordo che lei sarà appunto a Lugano, all'Università della Svizzera Italiana, domani, venerdì, alle 17:30 per una conferenza dal titolo Coma e stato vegetativo, il mistero dei disordini della coscienza. Ed è un incontro organizzato dalla Fondazione John Eccles con il patrocinio della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI e della Fondazione Sasso Corbaro. Ma allora, professor Monti, la sua ricerca, cerco un po' di riassumere, lei ovviamente mi corregge, perché mi muovo su un terreno che non mi è proprio così familiare, ma la sua ricerca è incentrata su due degli aspetti più caratterizzanti della condizione umana, la coscienza e il rapporto fra linguaggio e pensiero, e cerca di capire da un lato quali siano le basi neurali, fisiologiche, diciamo, della coscienza, e dall'altro quale contributo le strutture neurali del linguaggio diano ad altri aspetti del nostro sistema cognitivo, la logica, l'aritmetica, la musica. Allora, partiamo da questo primo filone di ricerca. Indagando le basi neurali della coscienza, si scopre che lo stato di coma e lo stato vegetativo possono fornire delle risposte, ma forse bisogna cominciare chiedendosi cosa voglia dire essere coscienti, professor Monti.
Ecco, questa è una domanda naturalmente profondissima. Se avessi la vera risposta avrei già vinto il premio Nobel. Ah, però posso dirle questo. Dal punto di vista intuitivo, credo che tutti quanti sappiamo cosa sia la coscienza. È un po' quella sensazione soggettiva, privata, che abbiamo quando siamo in uno stato di veglia. Il fatto che proprio in questo momento lei, i suoi ascoltatori, stanno sentendo queste parole. Ma non è che le stanno soltanto sentendo, ci stanno pensando su, stanno avendo un'esperienza. E questa esperienza noi la chiamiamo coscienza. Da questo punto di vista è, diciamo, relativamente facile caratterizzarla. Quello che diventa difficile è caratterizzarla dal punto di vista oggettivo. Io sono uno scienziato, quindi mi piace studiare le cose dal punto di vista oggettivo, in modo che io le possa misurare e capirle e poterle descrivere, ecco, magari con un'equazione. Ecco, questo è molto più difficile perché la coscienza è una cosa privata, io ho la mia, lei ha la sua, ed è impossibile per me accedere alla coscienza di chiunque altro.
Senta, ma questioni filosofiche, no? Questioni di fondo a parte. Allora, lo stato vegetativo è un problema alla base di una delle condizioni più misteriose del cervello umano. I pazienti appaiono svegli, ma sono privi di coscienza. Insomma, allora, quanta capacità cognitiva è possibile in questo stato? Ma soprattutto, come si fa a dire che chi è in coma o in uno stato vegetativo è privo di coscienza?
Guardi, lei è preparatissima. E proprio il problema è esattamente quello a cui mi riferivo un momento fa. Se io chiedessi a lei, o se lei chiedesse a me, se siamo coscienti, io direi subito: ma certo, ci vuole un istante. Quello che è difficilissimo, proprio perché non abbiamo una comprensione oggettiva di questo fenomeno, è guardare a qualcun altro e avere la stessa certezza e la stessa immediatezza che quell'altra persona sia cosciente come noi. E naturalmente lei ha ragione, da un lato è un problema filosofico, diventa però un problema molto pragmatico e importantissimo quando pensiamo a pazienti che magari subiscono una grave cerebroesione, un incidente in macchina, un soffocamento, cose del genere che producono gravi lesioni cerebrali. E a quel punto il paziente non è chiaro se è in uno stato di coscienza, e questi sono pazienti che chiamiamo pazienti in stato di minima coscienza, o se è in uno stato di non coscienza, come potrebbe essere il coma o lo stato vegetativo. E tracciare la riga fra il paziente minimamente cosciente e il paziente non cosciente è difficile, perché noi, non avendo accesso all'interno a quella sensazione privata del paziente, dobbiamo in qualche modo inferire se il paziente è cosciente o meno.
Senta, ma come e perché si perde, eventualmente si riacquista la coscienza in seguito a gravi lesioni cerebrali?
Guardi, questo ha a che vedere col cervello che funziona come un grande network, un po' come una grande orchestra, diciamo. Esistono alcune parti all'interno del cervello che si chiamano i talami, sono due piccole strutture proprio al centro, nel cuore del cervello, che sembrano un po' due ovette. Non è che di per sé queste strutture generino la coscienza, ma funzionano un po' come un direttore d'orchestra. E quando una grave cerebrolesione provoca il malfunzionamento di queste parti del cervello. Tutto il resto del cervello è un po' come un'orchestra senza il conduttore e questo impedisce al cervello di produrre questo stato di coscienza.
Allora, veniamo al suo secondo ambito di ricerca, il rapporto che intercorre, sintetizzo, è fra il linguaggio e il pensiero umano. Senta, ma è davvero il linguaggio che ci rende speciali e che ci distingue in quanto specie?
E questa è ovviamente la domanda centrale. Se vuole possiamo vederla un po' in questo modo. Non c'è dubbio che come specie, diciamo, sulla Terra sappiamo fare delle cose uniche, manipoliamo l'ambiente intorno a noi, mandiamo razzi nello spazio, cose del genere. E l'altra che ci contraddistingue come specie su questo pianeta, l'altra cosa unica che possediamo è il linguaggio, e quindi tenta molto l'idea che il linguaggio sia la cosa che ci dà tutte queste capacità cognitive. La realtà però, e quindi scusi, la domanda potrebbe essere: se lei fosse esattamente la stessa persona, nata in esattamente le stesse condizioni, stessa situazione socio-economica, ma nata in un altro paese, non so, in India, in Cina, in Russia, quindi parlando un linguaggio diverso, sarebbe la stessa persona, vedrebbe il mondo nello stesso modo? Questa è la domanda al cuore di questa ricerca. E le devo ammettere che al momento la risposta sembra essere no, nel senso, la struttura del linguaggio, che come lei sa, perché usa il linguaggio nel lavoro, per lei è così importante, il linguaggio è una struttura sintattica, ricca, complessa, che ci permette di mettere idee in fila all'altra, di esprimere idee. Questa capacità diciamo, sintattica del linguaggio potrebbe essere la base della capacità, diciamo così, sintattica del cervello, ma non se, in questo momento non sembra esserlo.
Quindi insomma si intreccia anche con quella che è la ricerca linguistica, no? Il suo lavoro, perché...
Assolutamente.
Va bene, senta, professor Monti, noi potremmo andare avanti per delle ore perché davvero qui è un, no? Dicevamo, siamo di fronte a uno dei più misteriosi oggetti dell'universo, però la ringrazio perché davvero è riuscito ad essere estremamente chiaro, a aprirci, uno spiraglio per guardare dentro la nostra scatola cranica, immagine non bellissima, ma insomma per capire un po' di quello che succede. Di questi temi si discute venerdì, lo ricordo, alle 17:30 presso l'auditorium dell'USI, in questa conferenza intitolata Coma e stato vegetativo, il mistero dei disordini della coscienza. Allora, grazie ancora, professor Martin Monti, una buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
Yesterday, rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption song. These songs of freedom, songs of freedom.
Beh, forse non c'è bisogno di dire che questo era Bob Marley, ma questa sua Redemption Song l'abbiamo ascoltata in una versione che registrò con la Chiniki Orchestra, che ha riarrangiato appunto uno dei classici reggae di Bob Marley, una versione ancora più struggente, più commovente forse dell'originale. Allora, guardiamo al Pakistan che è colpito da inondazioni catastrofiche che hanno provocato più di 1000 morti e toccato più di 33 milioni di abitanti, ossia una persona su 7. Le inondazioni che attualmente colpiscono il Pakistan sono il risultato delle peggiori piogge monsoniche da 30 anni a questa parte e sono legate alla crisi climatica. Secondo il governo pakistano, un terzo del paese è sott'acqua, quasi 1 milione di case sono state distrutte o gravemente danneggiate, 2 milioni di ettari di coltivazioni sono stati devastati. È una catastrofe il cui bilancio umano rischia di peggiorare. Per affrontare l'ampiezza di questa crisi umanitaria, la catena della solidarietà, con il sostegno della SSR, chiede solidarietà nei confronti della popolazione pakistana. Le donazioni possono essere effettuate da subito sul sito www.catena-della-solidarietà, senza l'accento.ch, ma insomma se scrivete catena della solidarietà ci arrivate subito, o sul conto postale 10 15 000 6 con la menzione inondazioni in Pakistan.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Nella nostra prima puntata di Alphaville lunedì abbiamo accennato alla città e al suo ruolo, al ruolo che potrebbe giocare nel futuro. Prendevamo spunto da un approfondimento sulla lettura del Corriere della Sera, dove in molti studiosi, architetti, urbanisti ritengono proprio che la città possa risolvere tante delle questioni che si stanno così spalancando di fronte ai nostri occhi, tra riscaldamento climatico, sovrappopolazione, eccetera. Beh, era il 1969. Quando Gaber cantava questa Com'è bella la città. La chitarra di Baden Powell per questa Garota de Ipanema. Allora, il bello dell'andare in libreria è che si entra cercando una cosa e se ne esce avendone scoperte altre 100. Qualche anno fa, era il 2008, mi capitò appunto questo. Entrai alla ricerca di un volume e ne uscì con una piccola perla tra le mani. La perla in oggetto aveva A per titolo Design del Popolo ed è a cura di Vladimir Archipov. Di formazione ingegnere e medico, Archipov, nato nel 1961 nell'allora Unione Sovietica, diventa presto artista autodidatta. Nel 1994 comincia a raccogliere oggetti più che singolari, oggetti che potremmo chiamare di controdesign, oggetti inventati o ricreati col materiale a disposizione e che raccontano di un tempo autarchico e delle mille risorse della straordinaria fantasia di un popolo povero ma non arreso. Oggetti che hanno perso la loro funzione originaria, modificati da un atto creativo che li ha resi unici. Qualche esempio? Un vecchio letto usato come pontile in un lago, forchette che fanno da antenna della televisione, il tacco di uno stivale che diventa tappo per la vasca da bagno o ancora una bottiglia di plastica che si ricicla in portarocchetti di filo da cucire. In questi oggetti, dice Archipov, si riflettono le caratteristiche nazionali, economiche, sociali, psicologiche e geografiche del luogo e del tempo dai quali li strappo. La notizia della scomparsa di Mikhail Gorbaciov mi ha riportato alla mente questo libro. E perché tra i tanti volumi sulla Russia o di autori russi proprio questo? Ecco, la Russia del presente non è facile da capire, la sua politica men che meno tra guerra in Ucraina e violazioni dei diritti umani. Ma è bene ricordarsi di non compiere sempre il passo del gambero, per cui per sfuggire al presente si fa un passo indietro e si diventa nostalgici. Spesso guardiamo alla povertà del passato con tenerezza, dimenticandoci le difficoltà di chi l'ha vissuta e sofferta. A volte addirittura ci lasciamo andare a quell'afflato nostalgico del tipo «Sì, eravamo poveri, ma la gente era più solidale, creativa, reattiva». È più facile, ancora poi, se ad essere poveri erano gli altri.
Don't forget your precious. I forget sometimes, I forget that I'm precious. I remember my PIN number. I remember my ex's email address, but I forget that I'm precious. I remember my national insurance. I remember the way they laughed. I remember the names they use, but I forget that I'm precious. I'm not gonna remind you every time. Gonna remind you every time. Don't forget your precious. Sounds funny, but I forget sometimes. I remember to drink. I remember to laugh. I remember to check my Instagram, but I forget that I'm precious. Don't do it. Don't forget your precious. I remember I'm busy. I remember my friends. I remember to change a highbury, but I forget that I'm precious. Don't do it. Don't forget your precious. I remember my identity. I remember my shame. I remember the German word for calculator. If we don't forget.
Don't Forget Your Precious, il titolo di questo brano, non dimenticarti che sei prezioso. Non se l'è dimenticato, no, Angus Fairbairn, questo è il suo nome all'anagrafe, che però ha deciso di scegliersi come nome d'arte niente meno che Alabaster de Plume.
This mood, can't get over this feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Over this feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come.
Get out of this mood, Samara Joy alla voce, da Linger a While, il suo album uscito di recente nel 2022. Allora, eccoci al nostro dossier. Abbiamo esplorato in questi giorni esperienze giornalistiche di grande fama e richiamo, report di Rai 3, ma anche esperienze più piccole ma estremamente innovative e interessanti, come quella della piattaforma Slow News. E oggi guardiamo a una storia singolare, quella di un canale televisivo che ha rivoluzionato l'Europa, abbattendone i confini, offrendo una nuova declinazione della cultura in ambito di servizio pubblico. Insomma, parliamo di Arte. Ha curato questa pagina Lina Simoneschi con Enrico Bianda.
E siamo al nostro dossier dedicato al giornalismo che cambia. Ospite di oggi è Emilie De Jong, direttrice dei programmi e membro del comitato direttivo del canale televisivo francese Arte. Buongiorno Emilie De Jong.
Bonjour.
Allora, Arte, la rete televisiva culturale pubblica, è nata tramite un partenariato fra la Francia e la Germania nel 1990. La diffusione è partita il 30 di maggio 1992, è diventata una realtà per tutti gli spettatori francesi e anche tedeschi. Quindi sono 30 anni di storia di televisione con tutta la sperimentazione che ne è seguita. Possiamo fare un bilancio, cioè che cos'è Arte oggi nel 2022?
Oui, tout à fait. Arte a aujourd'hui 30 ans, donc 30 ans d'une existence d'une télévision complètement unique et singulière avec une offre qui a toujours su depuis le premier jour évoluer en ces 30 ans.
Sono 30 anni di esistenza di un canale televisivo unico e singolare con un'offerta che ha saputo rinnovarsi di anno in anno. 30 anni rappresentano un'età adulta, ma anche un periodo di gioventù dove tutto è possibile. Se devo identificare un punto chiave dei 30 anni di esistenza di Arte è che come servizio pubblico ha saputo dare la giusta importanza ai cambiamenti sociali e ha identificato in tempo utile l'importanza del digitale. Arte ha saputo inoltre sfruttare i vantaggi creativi portati dalla rivoluzione tecnica introdotta dal digitale stesso. Quest'anno possiamo misurare lo stato di buona salute di Arte tramite la buona tenuta dell'antenna televisiva da una parte e dall'altra tramite l'esplosione del digitale. Nel primo semestre del 2022 abbiamo avuto ben 1 miliardo di visioni digitali e in 3 anni una crescita del 115.000%.
On a 1 miliardo di video view au premier semestre 2022. E in 3 anni on a une croissance de 115.000%.
E quindi un bilancio veramente positivo dopo 30 anni di Arte. E in questi 30 anni la relazione con il pubblico come è cambiata? Quali sono gli obiettivi che vi ponevate in passato e quelli di oggi invece?
Effectivement, la relation avec le public a toujours évolué et aujourd'hui nous sommes convaincus. Ça fait part du cœur de notre raison d'être.
Il rapporto con il pubblico si è sempre evoluto. Oggi siamo pienamente convinti sia necessario essere vicini al pubblico, offrendo un linguaggio adeguato e decifrato quando è il caso. Ritengo sia anche molto importante saper offrire una varietà di sguardi su di un tema. Come canale televisivo pubblico europeo, il valore aggiunto sta nella nostra strategia editoriale. Offriamo programmi di qualità, diversificati e siamo aperti ad accogliere dei talenti europei. Non da ultimo, lo sguardo plurinazionale mi sembra molto importante. Cerchiamo di essere sempre più vicini al nostro pubblico offrendo sia prodotti broadcast sul lineare, ma anche sulla nostra piattaforma digitale arte.tv e sui canali social. Insomma, facciamo il possibile per essere sempre più vicini al nostro pubblico europeo.
Sulla piattaforma arte.tv, ma anche sulle altre piattaforme e sulle reti sociali. Quindi, on a cherché a essere le più proche di nos publics, attraverso l'Europa.
Quindi una televisione che ha saputo essere anche molto vicina al proprio pubblico e restare europei in un momento dove, come sappiamo, ci sono delle pressioni politiche per essere meno, insomma, integrati nell'Europa. Ecco, questa tensione culturale come si è tradotta nei vostri programmi di Arte?
Justement, dans notre stratégie européenne, on cherche toujours, on est encore une fois convaincu de la nécessité absolue d'un média européen fort.
Nella nostra strategia europea siamo convinti ci voglia un media europeo forte. Nei nostri programmi culturali, ma non solo, cerchiamo di promuovere l'idea di un'Europa che sia più unita, che comprenda e integri diversi punti di vista. Per questo abbiamo creato un partenariato con più televisioni pubbliche europee. Oggi siamo 11 canali a scambiarci programmi. Spagna e Lituania sono i nostri partner più recenti. Stiamo inoltre creando una nuova offerta di informazione in inglese e in spagnolo. Abbiamo constatato che il nostro pubblico apprezza moltissimo la nostra offerta. C'è una sorta di plebiscito nei riguardi dei nostri programmi. In un anno siamo cresciuti del 56% con 50 milioni di visioni video mensili della nostra offerta europea. Quindi rivolgerci ai cittadini europei che sono curiosi e avidi nell'apprendimento è al centro dei nostri obiettivi.
S'adresser aux citoyens européens qui sont curieux et avides d'apprendre.
E sul vostro sito internet, in occasione del vostro 30° anniversario, insomma, riassumo brevemente, ma voi scrivete che arte in qualche modo fa l'occhiolino alla cultura con delle serie di cinema, documentari, concerti, spettacoli, insomma, che sostiene diversi campi e incoraggia anche quella che è la narrativa un po' insolita, no? Che segua delle prospettive un po' diverse. Ecco, seguendo questo vostro pensiero, qual è, deve essere allora il rapporto fra cultura e servizio pubblico e in che modo voi provate una sperimentazione seguendo questa vostra prospettiva?
Alors justement, on tient à cœur cette notion de soutenir la créativité à travers l'Europe et de soutenir les créateurs européens.
Noi abbiamo a cuore il concetto di creatività. La sosteniamo attraverso la nostra programmazione europea e sosteniamo anche i creativi europei, ma naturalmente anche provenienti dal resto del mondo. Fa parte del nostro DNA fin dalla nascita del nostro canale televisivo. Possiamo sottolineare il ruolo centrale di Arte per quanto riguarda la fiction nel cinema. Incoraggiamo nuovi talenti da sempre e contribuiamo alla vitalità del cinema europeo attraverso numerose coproduzioni. Diversi film che abbiamo coprodotto hanno ricevuto premi importanti, 6 Oscar, 11 Palme d'Oro, di cui l'ultima quest'anno a Cannes, 7 Orsi d'Oro a Berlino e potrei andare avanti. L'ultima nostra produzione è stata con Marco Bellocchio in Italia, una fiction su Aldo Moro che presto sarà disponibile per il pubblico televisivo. Abbiamo insomma sempre cercato la sperimentazione nella creazione, sperimentazione nella scrittura, per esempio. Per sottolineare il nostro 30° anno di esistenza, vogliamo integrare la stessa nozione di arte in un label di creazione europea. E comunque continuiamo a sostenere talenti e creazione europei.
On tient à soutenir la création, la créativité des talents européens.
Qual è la vostra strategia per quanto riguarda la sfida del digitale? Per esempio, voi avete sul digitale dei contenuti in 4 lingue, italiano compreso. Qual è il vostro modo di procedere in questo campo?
Nous travaillons d'une façon toujours artisanale, c'est-à-dire que nous avons une équipe qui va toujours chercher via le numérique à chercher le public là où ils sont.
Lavoriamo in modo artigianale, nel senso che abbiamo un'equipe che va a cercare il pubblico del digitale là dove si trova. Per esempio, per quanto riguarda la nostra strategia Arte in italiano, possiamo dire che l'audience del primo semestre 2022 in lingua italiana è di 1,7 milioni di visioni digitali, con una media mensile di 300.000. Cerchiamo di aumentare questa audience scegliendo dal nostro catalogo di produzione programmi che sottotitoliamo in italiano. Cito giusto un esempio di successo, Les Religieuses Abusées. Abbiamo fatto lo stesso con altre lingue. Per tornare al pubblico italiano, la strategia è chiederci cosa interessa a un pubblico di lingua italiana, quali sono gli argomenti che parlano a questo tipo di pubblico. Noi speriamo inoltre che anche il pubblico della Svizzera italiana sia interessato.
Il pubblico suisse-italien, per esempio, être touché e bien comprendre e avoir un appetito per ces contenuti.
E naturalmente lo speriamo anche noi. E in conclusione, quindi Arte festeggia i suoi 30 anni, come vede lei come direttrice del canale televisivo il futuro di Arte?
Si je dois répondre en deux mots, je dirais Arte, l'avenir d'Arte, c'est d'être belle et rebelle, c'est-à-dire c'est une chaîne, une offre qui doit toujours rester dans sa singularité, sa richesse et sa je dirais sa beauté, oui, pourquoi pas.
In due parole direi, Arte deve essere bella e ribelle. La nostra offerta deve rimanere singolare e ricca. Bella, perché no? Ma continuando ad essere ribelle, nel senso che la singolarità di Arte è di non cedere ai rumori, alle mode del momento. Dobbiamo continuare a lavorare sui temi nei quali crediamo, puntando sulla qualità e sull'analisi. Continua ad essere importante per noi anche la valorizzazione e la promozione dei talenti. Ma ciò che conta soprattutto per noi è continuare ad offrire il livello di qualità che ormai da 30 anni caratterizza il marchio Arte.
Il livello di qualità che caratterizza, on le croit, depuis 30 ans, cette offre qui est la chaîne et la marque Arte.
Grazie Émilie De Jong, direttrice del canale televisivo francese Arte. Grazie.
Merci à vous. Bonne journée.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudents s'évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme des frères, comme des sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté.
Aschke e le Saltimbons con questa Toi et moi, ma liberté, un brano che ci stava bene. In chiusura dell'intervista a Émilie De Jong di Arte, curata da Enrico Bianda e Lina Simoneschi.